Radio Giornale.
Buongiorno da Franco Cristini. Stretta sulle libertà a Hong Kong, la Cina approva la legge sulla sicurezza nazionale, entrerà in vigore domani. Coronavirus, Inghilterra nuovamente in difficoltà, Leicester torna il lockdown per tenere i focolai sotto controllo. In Italia le incertezze sulla ripresa dell'economia, nostro reportage da Venezia per tastare il polso ai suoi albergatori. La vigilanza di Mister Dati sull'applicazione per il contact tracing per Adrian Lopsiger, neanche il Covid dovrà compromettere la protezione della sfera privata. A Ginevra ieri l'annuncio, il salone dell'auto non si terrà nemmeno nel 2021, i suoi organizzatori adesso disposti a mettersi in vendita. Lotta alla violenza domestica, in Ticino si rafforzeranno gli sforzi, presentate nuove misure in vista dell'entrata in vigore della nuova legge federale. A Pechino è dunque stato dato il via libera alla nuova legge sulla sicurezza nazionale pensata per Hong Kong, che prevede il pugno duro contro ogni atto di secessione e collusione con potenze straniere. Fortemente contestata dai movimenti pro-democrazia, la legge entrerà in vigore da domani. Con il nostro collaboratore da Pechino, Gabriele Battaglia, cerchiamo allora prima di tutto di capire cosa contiene il testo di questa nuova legge.
La legge vieta tutti gli atti di secessione, sovversione, terrorismo e collusione con forze straniere che possano mettere in pericolo la sicurezza nazionale. Pechino aprirà una nuova agenzia a Hong Kong che avrà l'ultima parola sui casi che riguardano la sicurezza nazionale. Inoltre la città dovrà istituire una propria commissione di sicurezza nazionale con il compito di far rispettare la legge e il chief executive, cioè il governatore locale, avrà il potere di nominare i giudici per i casi che riguardano la sicurezza nazionale. Infine la legge avrà precedenza su ogni altra legge di Hong Kong. Questi sono i motivi per cui gli oppositori dicono che stiamo assistendo alla fine dell'indipendenza giudiziaria di Hong Kong, mentre la Cina dichiara che la legge è necessaria per mettere fine ai disordini e all'instabilità, aggiungendo che è comunque una questione interna cinese che gli altri non devono immischiarsi.
Gabriele Battaglia, quali conseguenze immediate ha questa legge e quali reazioni possiamo immaginare?
Molti partiti o gruppi filo-indipendentisti stanno sciogliendosi o comunque ridefinendosi. E questo per esempio è il caso di un partito esplicitamente indipendentista, l'Hong Kong National Front, che ha annunciato che continuerà le sue attività da Taipei e dalla Gran Bretagna. Ma anche il più noto Democisto, un partito che è sempre stato molto ambiguo tra autonomia e indipendenza, è in subbuglio. I suoi più noti attivisti, sono tre, hanno già annunciato che lasceranno il partito. Sono Joshua Wong, Nathan Lo e Agnes Cho. In effetti la legge sembra fatta apposta per loro, per colpirli, perché nei mesi scorsi si erano impegnati per coinvolgere la comunità internazionale nelle vicende di Hong Kong, con tanto di tour al Congresso degli Stati Uniti, dove hanno insistito perché Washington approvasse l'Hong Kong Human Rights and Democracy Act varato l'anno scorso. Wong e Low hanno detto che continueranno le loro attività solo a titolo personale, mentre Agnes Cho ha dichiarato che non creerà più collegamenti con organizzazioni straniere. Tanto per cominciare bisognerà comunque vedere cosa succederà domani, 1 luglio, giorno in cui la legge entrerà in vigore e data in cui ogni anno ci sono manifestazioni di protesta contro la restituzione di Hong Kong alla Cina.
Grazie Gabriele Battaglia in diretta da Pechino, e questa è una vicenda che riaccende le tensioni tra Cina e Stati Uniti. Ieri il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha annunciato che Washington bloccherà l'export di materiale bellico verso Hong Kong per timore che possa essere usato dall'esercito cinese. Pechino ha reagito affermando che prenderà tutte le necessarie contromisure e non si farà intimidire dalle pressioni statunitensi sulla nuova legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong. Ancora questione coronavirus, contagi fuori controllo a Leicester, città nel centro dell'Inghilterra. Il governo corre ai ripari, ha annunciato il lockdown di 2 settimane, chiuse le attività commerciali e da giovedì le scuole. L'obiettivo è di contenere il focolaio, mentre il resto del paese da sabato si appresta a riaprire i pub e le attività turistiche. Da Londra sentiamo Giancarlo Ciccone.
Ha abbassato la guardia troppo presto il governo Johnson? Il nuovo focolaio nella città di Leicester starebbe drammaticamente a dimostrarlo. Negli ultimi 15 giorni, infatti, si sono verificati ben 900 casi di persone contagiate, troppi in una città di solo 300.000 abitanti. Ed è per questo che è scattato il lockdown. Per 15 giorni almeno resteranno aperti solo i negozi alimentari e le farmacie. Agli abitanti si raccomanda di chiudersi in casa e di non uscire o di entrare in città. Insomma, una clamorosa marcia indietro di Boris Johnson, che puntando soprattutto sul rilancio dell'economia ha deciso proprio per questa settimana di riaprire tutto, compresi i pub e i ristoranti. Ma per i critici il paese sta ripartendo troppo presto e l'affollamento delle spiagge nei giorni scorsi, con uomini, donne, bambini accalcati l'uno accanto all'altro senza mascherine, avrebbe contribuito all'esplosione del virus all'estero. Al governo Johnson si attribuiscono anche altre colpe: essersi mosso in ritardo, l'idea dell'immunità di gregge, l'impreparazione del sistema sanitario. Con più di 43.000 morti, il Regno Unito è così il terzo paese nel mondo per numero di vittime dopo Stati Uniti e Brasile. E che succederà sabato, quando riapriranno anche pub e ristoranti? Molti temono che il virus, contro l'economia, voglia prendersi una tragica rivincita.
In Italia, superata l'emergenza sanitaria, ora si combatte per far fronte alle nefaste conseguenze della pandemia sull'economia. Malgrado la ripresa delle attività, il paese e le sue grandi città, che vivono spesso di turismo, stentano a ripartire. La nostra corrispondente Anna Valenti si è recata a Venezia per fotografare problemi attuali e incognite sul futuro. Oggi vi proponiamo il primo di tre suoi contributi, fotografa le difficoltà di un settore pilastro dell'economia della Serenissima, quello alberghiero.
È molto difficile la situazione al momento.
Stefania Stea, proprietaria di un boutique hotel a 4 stelle che si affaccia sul Canal Grande.
Io oggi ho 4 camere occupate su 23, però ho un'altra struttura che è chiusa e abbiamo anche degli appartamenti e anche quelli sono chiusi.
E basta osservare le placide acque del Canal Grande, increspate solo dai vaporetti mezzi vuoti all'ora di punta e dal viavai delle poche imbarcazioni che lo attraversano, i ristoranti che lo costeggiano vuoti, per capire che a Venezia ripartenza è una parola di cui ancora non si conosce il vero significato.
Abbiamo un po' forzato la mano nella riapertura, ben consci che comunque non si sarebbero neanche coperti i costi minimi. È stata un po' una sfida, una voglia anche di ricominciare.
Buttare il cuore oltre l'ostacolo, un atto coraggioso quanto costoso.
I costi sono comunque lievitati, nonostante invece i prezzi di vendita siano diminuiti. C'è un buon flusso di turismo italiano, anche tedesco, che però arrivano solo nel weekend, quindi ti ritrovi che il weekend magari fai fatica, però poi ti ritrovi la domenica che sei vuoto e quindi a volte si apre e poi si chiude il giorno dopo.
Un vero disastro. Io con mia nonna, che ha 92 anni, ha passato la guerra anche qua, mi ha detto: mai vista una cosa del genere.
C'è il deserto.
Alessandro Mazzetto, ristoratore albergatore, proprietario anche lui di tre diverse strutture, ha deciso diversamente.
Questo è un hotel a 3 stelle, a Rialto, noi abbiamo 25 stanze, oggi siamo chiusi.
E qual è il problema più grande che impedisce l'apertura?
Allora, il problema più grande è la mancanza di clienti. Quei pochi che arrivano, andiamo in concorrenza uno con l'altro abbassando i prezzi. Siamo passati da un 130 euro a gente che ci passa anche davanti alla porta ci chiede 35 euro. Cioè, neanche la biancheria. Se rimaniamo chiusi è perché proprio i conti non stanno in piedi.
Una città a forte vocazione turistica, con soli 45.000 abitanti stanziali, Venezia oggi si ritrova priva della clientela americana, cinese e medio orientale, vero motore degli introiti. Tedeschi, francesi, austriaci e svizzeri cominciano a tornare, ma sono troppo pochi per far girare gli affari a pieno regime.
Con una struttura penso rimarremo chiusi addirittura fino a marzo-febbraio 2021. Oggi il nostro problema è pensare come arrivare a febbraio 2021.
Una domanda che si pongono molti albergatori di Venezia, duramente provati non solo dagli effetti dell'emergenza coronavirus, ma anche dell'acqua alta dello scorso novembre.
Da quel momento là in poi non è arrivato più nessun cliente, niente. Sono 9 mesi che siamo fermi. Abbiamo chiesto adesso i famosi 25.000 euro con la garanzia dello Stato, che dopo 2 mesi non li abbiamo ancora.
Le speranze dei più ottimisti sono rivolte ai mesi estivi a settembre con il Festival del Cinema, ma fa paura una possibile nuova alluvione come un'ondata di ritorno dei contagi.
Non si può pensare di rifare un altro inverno come quello dell'anno scorso, altrimenti si rischia veramente di far saltare tante aziende.
Un reportage questo di Anna Valenti da Venezia. Veniamo a noi con i dati aggiornati poco fa dalle autorità sul fronte coronavirus. A livello svizzero si registrano 62 nuovi contagi dopo i 35 di ieri. In Ticino, sull'arco delle ultime 24 ore, si segnala invece un nuovo caso, 0 nei Grigioni. Per quanto riguarda i decessi, il bilancio nazionale è cresciuto di 2, come scrive l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica. Si tratta di segnalazioni arrivate con grande ritardo. Intanto si è dovuto fare ricorso alla quarantena in una scuola nel Canton Vaud, in un collegio di Verdun-les-Bains. Sono stati rilevati due casi positivi di coronavirus tra i dipendenti. A questo punto le autorità hanno deciso di mettere in quarantena 80 insegnanti, una misura invece non applicata nei confronti dei circa 800 allievi di grado secondario e delle elementari. Per loro le vacanze sono iniziate con una settimana d'anticipo. La crisi del coronavirus e le sue applicazioni digitali non devono compromettere la protezione della sfera privata dei cittadini, lo afferma l'incaricato federale della protezione dei dati, Adrian Lobsiger. Questa mattina ha presentato il suo rapporto annuale. Da Berna, Mattia Serena.
A occupare Mister Dati negli ultimi mesi è stata soprattutto la crisi legata alla pandemia, il forte e rapido aumento del ricorso al telelavoro, gli acquisti online, ma anche lo sviluppo della nuova applicazione SwissCovid. Hanno infatti messo in evidenza le grandi opportunità che offre la digitalizzazione, ma anche i rischi di Internet, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo di informazioni personali e il rispetto della sfera privata. Anche il maggior uso della carta di credito a scapito del denaro contante preoccupa l'incaricato federale per la protezione dei dati, Adrian Lobsiger.
War es enorm wichtig für uns, dass wir eben auch mit dem Datenschutz der Swisscom.
Mister Dati ha sottolineato l'importanza per il suo ufficio di aver potuto prendere rapidamente contatto, ad esempio con la Swisscom, nell'ambito del sistema elaborato per valutare in pieno lockdown gli spostamenti delle persone. Anche nel caso dell'applicazione per i telefonini SwissCovid, la collaborazione con il Politecnico di Losanna e con l'Ufficio Federale della Sanità è iniziata subito per segnalare tempestivamente la necessità di fare in modo che l'analisi delle informazioni raccolte avvenisse in modo anonimo e decentralizzato. Attenzione è stata data anche ai vari concetti di protezione elaborati nella fase delle riaperture, in particolare a quello della ristorazione per assicurare il rispetto della sfera privata nella registrazione dell'identità di chi frequenta bar e ristoranti. I dati raccolti infatti non possono essere conservati per più di 2 settimane.
A Ginevra non è stato un fulmine a ciel sereno, ma la notizia che il Salone dell'Auto non si terrà nemmeno nel 2021 ha comunque scosso il cantone. Il Gran Consiglio aveva votato un prestito di quasi 17 milioni proprio con l'intento di permettere l'edizione dell'anno prossimo. Come si spiega allora questa rinuncia? Lo chiediamo alla nostra corrispondente da Ginevra, Lucia Mottini.
Sì, si spiega con le difficoltà della fondazione nel convincere le case automobilistiche a partecipare al salone. Questa è almeno la ragione invocata ieri dagli organizzatori nel comunicato al termine di un'animata discussione. A causa del Covid-19 che ha fermato l'industria per 2 mesi e più, i nuovi modelli da esporre non sarebbero pronti e comunque nessuno può assicurare che non si ripeterà lo scenario drammatico 2020 che ha visto l'annullamento dell'evento a pochi giorni dall'inaugurazione. L'OMS ha ricordato proprio oggi che a livello mondiale la pandemia è tuttora molto attiva.
Lucia, dicevamo all'inizio del prestito concesso dal Gran Consiglio ginevrino, che cosa ne sarà ora?
Allora, il prestito di quasi 17 milioni che doveva aiutare a indennizzare gli espositori dopo appunto la mancata edizione di quest'anno era vincolato al mantenimento di quella del 2021 e si può capire che il cantone ci tenesse visto che il salone con i suoi 600.000 visitatori circa genera un indotto di oltre 200 milioni di franchi. Ma niente, il prestito viene ora rifiutato dalla fondazione che si dice incapace di rispettarne le condizioni. Fondazione che propone addirittura la vendita degli attivi e di tutto il concetto a Palexpo, il centro espositivo che appartiene al cantone e che è gestito da una fondazione a maggioranza pubblica.
Quindi un salone potenzialmente in vendita. Oggi dovrebbero esserci nuove informazioni al riguardo. Che cosa ci possiamo aspettare?
Ma bisognerebbe capire se la vendita è possibile e a che prezzo. Anche Palexpo in questo momento ha parecchi cruci con l'annullamento quest'anno non solo del salone dell'auto ma anche di quelli degli orologi e dei libri. Comprare il salone dell'auto gli permetterebbe di tentare di salvarlo. È per lui che è nato e cresciuto fino a diventare questo enorme centro espositivo e in passato questa manifestazione gli assicurava un terzo delle sue entrate. Ma con i cambiamenti in atto nel settore automobilistico e nelle mentalità, e i rischi poi di una nuova ondata di pandemia ci sarebbe ancora, sarebbe questo ancora un buon affare?
Domanda che magari qualcuno dovrà affrontare nei prossimi giorni. Grazie Lucia Mottini. Forte balzo in avanti del commercio al dettaglio in maggio in Svizzera, come ha fatto sapere oggi l'Ufficio Federale di Statistica. La cifra d'affari del settore è cresciuta del 30% rispetto ad aprile e del 5,6% su base annua. I dettagli nel contributo di Johnny Canonica.
Sarà stata l'impossibilità di fare acquisti per quasi due mesi, se non online o di prodotti alimentari, che avrà stimolato la corsa ai negozi una volta allentato il lockdown. Sta di fatto che il mese di maggio è stato da incorniciare per il commercio al dettaglio svizzero. Rispetto al mese di aprile, il settore ha registrato una crescita delle vendite del 30%. Facile con quasi tutti i negozi chiusi il mese precedente, viene da dire. E infatti l'incremento maggiore su base mensile l'ha registrato il comparto non alimentare con un più 61%. Il dato più significativo è però quello su base annua, quindi rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, che mostra una crescita del fatturato del 5,6%. Ad aumentare in maniera particolare sono state le vendite dei prodotti alimentari, bevande e tabacchi, con una crescita che ha sfiorato il 21%, mentre il comparto non alimentare ha chiuso il mese con un calo del fatturato del 3,2%.
In Ticino nuovi strumenti e nuovo slancio nella lotta alla violenza domestica. Il Dipartimento Cantonale delle Istituzioni e quello della Sanità e della Socialità hanno illustrato le novità a partire da domani, quando entreranno in vigore le modifiche legislative federali in materia. Da Bellinzona ce ne parla Darko De Grussa.
Modifiche al codice penale, civile e militare che prevedono lo scambio di informazioni tra le autorità di polizia e terzi, come anche l'impiego della sorveglianza elettronica sugli autori. Strumenti importanti, è stato detto oggi, per migliorare la lotta alla violenza domestica. Per esempio, la decisione sul proseguimento del procedimento non dipenderà più esclusivamente dalla vittima, ma potrà andare avanti d'ufficio. Inoltre, l'autorità penale adesso potrà obbligare il presunto autore a seguire un programma di prevenzione dalla violenza sull'arco di 6 mesi. Insomma, novità di legge che hanno spinto il cantone a fare ulteriori passi, cominciando dalla nuova figura della coordinatrice istituzionale in ambito di violenza domestica, Chiara Aurelli Vassere, attiva dal 1 aprile, che dovrà approntare con i diversi attori istituzionali e non il piano d'azione cantonale. Ed è inoltre stato riattivato il gruppo permanente di accompagnamento in tema di violenza domestica. La necessità di collaborazione tra i dipartimenti e i diversi uffici è stata ribadita più volte. Sentiamo il capo del Dipartimento Istituzioni, Norman Gobbi.
Spesso e volentieri si crede o si pensa o si propone, pensando agli enti parlamentari, di dover creare sempre qualcosa di nuovo. Talvolta è molto più utile mettere attorno allo stesso tavolo le persone che già oggi si occupano, ognuno del suo spicchio di poliedro, che però alla fine già oggi è presente.
In chiusura torniamo all'estero con un ultimo contributo. Nel giorno esatto in cui la Repubblica Democratica del Congo, in passato Zaire, celebra i 60 anni della sua indipendenza, il re del Belgio Filippo esprime profondo dispiacere per le sofferenze inflitte all'ex colonia durante i 75 anni di dominio. Se non sono scuse, è comunque un passo considerato storico in un paese che ha ancora difficoltà a fare i conti con il passato. Thomas Miglierina.
Durante lo Stato indipendente di Congo, atti di violenza e crudeltà sono stati commessi che pesano ancora sulla nostra memoria collettiva, ha scritto il re al presidente congolese Tshisekedi, senza menzionare esplicitamente il suo trisavolo, Leopoldo II, che di quello Stato era il padrone assoluto. Il successivo periodo coloniale, continua il re, ha egualmente causato sofferenze e umiliazioni. Desidero esprimere il mio più profondo rammarico per queste ferite del passato, il cui dolore è oggi ravvivato da discriminazioni ancora troppo presenti nella nostra società. È una novità storica per la famiglia reale belga. 60 anni fa, al momento del passaggio di consegne, lo zio di Filippo, re Baldovino, aveva presentato l'indipendenza congolese come il compimento del percorso di civilizzazione iniziato da Leopoldo II, un discorso umiliante per i congolesi che era stato rintuzzato con grande scandalo da uno dei leader indipendentisti, Patrice Lumumba. Nei giorni scorsi, sull'onda delle proteste nate dall'uccisione di George Floyd a Minneapolis, diverse statue di Leopoldo II sono sono state vandalizzate a Bruxelles e in altre città belghe e la questione mai risolta della memoria coloniale è tornata di prepotente attualità. Il principe Laurent, fratello di Filippo, si era allora stupito del livore contro il suo antenato dicendo: «Non capisco come abbia potuto fare così tanto male, non è mai stato in Congo». Gli storici non sono concordi sul numero di vittime provocato dal colonialismo belga, soprattutto nella fase in cui il Congo era proprietà privata del sovrano e agli abitanti dei villaggi venivano amputati gli arti se non raccoglievano il quantitativo prestabilito di gomma. Le cifre si misurano comunque in milioni.
Noi ci fermiamo qui, ora lo sport. Buona giornata.